Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko!
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Il 18 gennaio 1994 nasce il CCD che apre il dialogo con Berlusconi, che proprio in quelle ore fonda Forza Italia. Nel pomeriggio poi Martinazzoli varerà il PPI. 30 anni dopo la morte della DC, che cosa ne rimane di quei giorni, caro Mirko?
Ho avuto modo di approfondire la questione attraverso le puntate di Quelli della Notte, nuova trasmissione social che va in onda dalla pagina Facebook della rivista F Magazine che tu dirigi e che io edito, e vi invito ad andare a vedere F Magazine. Il tema è di profonda attualità. La cultura democristiana, il patrimonio di buon governo democristiano è un'eredità che ancora oggi il paese vive e raccoglie. Se pensiamo che l'ultimo confronto di candidature per la più alta carica dello Stato è stato appunto tra Mattarella e Casini, due dirigenti parlamentari, ex ministri, in questo caso Mattarella, della Democrazia Cristiana, ciò sta a significare che questo paese è stato segnato profondamente da un impegno cristiano marcatamente democratico e governativo. Quella scissione avvenuta perché mutò radicalmente, secondo me in peggio, lo scenario politico nazionale da un sistema proporzionale rappresentativo delle sensibilità del paese a un sistema maggioritario pro o contro una maggioranza o un'altra, quindi centrodestra e centrosinistra, inevitabilmente il ruolo centrale che la democrazia aveva fu eliminato proprio dal sistema elettorale. Ci furono democristiani che andarono a sinistra perché si ritennero incompatibili con Berlusconi, fu la scelta dei filo Mino Martinazzoli, e dall'altra parte ci furono Formigoni, Buttiglioni e altri che scelsero proprio per l'incompatibilità già confermata nel contrasto alla segreteria De Mita, ai governi De Mita che riaprivano a sinistra col PC, con gli eredi del comunismo italiano. In questo senso devo dire che rimane tanto a livello culturale, di pratiche di buon governo, di testimonianza di dirigenti e di classe dirigente. A livello di futuro non vedo nel nostro paese la possibilità di rifondare una democrazia cristiana. Vedo la possibilità di poter costruire un nuovo movimentismo politico unitario, certamente legato alle questioni etiche fondamentali principali che oggi si affrontano: fine vita, vita nascente, condizione di vita in famiglia e tutela della dignità della persona, su cui secondo me bisognerebbe avere il coraggio di unire tutto il fronte cristiano e di fare una proposta organica politica dove i pastori cristiani avessero una voce unica a sostegno dei laici che si impegnano in quella direzione.
30 anni fa l'arrivo in Tunisia di Bettino Craxi, ricordato ad Hammamet oggi. All'inizio fu una guerra civile, ora si celebra l'uomo di Stato.
Celebriamo e ricordiamo la figura di Bettino Craxi come statista italiano e probabilmente uno dei pochi presidenti del Consiglio dei Ministri che ha lasciato un segno in termini di politiche governative nazionali ed internazionali che ancora oggi si studia, su cui ancora si discute, su cui ancora c'è il fuoco delle passioni politiche vive. Ho avuto modo di mandare un messaggio personale a Bobo Craxi, a cui mi leggo un rapporto di conoscenza. Abbiamo avuto modo anche di fare una bellissima diretta sui 30 anni dalle monetine del Raphael, sempre sulla rivista che edito e che tu, Massimiliano, dirigi, F Magazine, ed è stata una grande opportunità. Ricordiamo la figura di Bettino Craxi come la figura di un figlio della nostra terra, della nostra nazione, della nostra patria, che ha dato letteralmente la vita per le istituzioni. Non stiamo qui a commentare i processi, le condanne, l'esilio ad Hammamet, che sono una pagina triste di una democrazia contaminata da pressioni ideologiche, finanziarie e politiche internazionali, che ha visto costruire una macchina del fango attorno alla figura di Bettino Craxi per colpire una classe dirigente, per colpire una classe di governo che ha segnato l'Italia fino alla caduta del muro di Berlino. Non sto qui a parlare d'altro, perché purtroppo non è tema da te richiesto e non è tema da Mirko Risponde. Detto questo, possiamo certamente dire che una figura come quella di Craxi, rispetto alla sua storia umana di dirigente politico nato dal territorio e cresciuto a pane e politica, impegnato a costruire una politica ispirata agli ideali di gioventù e le politiche di governo, quando ha avuto ruoli di governo, tra cui il più alto in termini apicali istituzionali, quello di Presidente del Consiglio, credo che siano elemento da rimettere a tema, perché oggi quello che manca è una classe dirigente preparata, una classe dirigente capace di fare governo come fu quella degli anni di Bettino Craxi.
Diceva Mario Monicelli in una bella intervista che quello che in Italia non c'è mai stato è una bella botta, una bella rivoluzione. C'è stata in Inghilterra, in Francia, in Russia e in Germania, dappertutto meno che in Italia. Quindi ci vuole qualcosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, 300 anni che è schiavo di tutti. Concordi?
Credo che la dimensione rivoluzionaria non sia nelle corde, nelle vene della tradizione italica, e credo che noi italiani non abbiamo nel DNA la dimensione rivoluzionaria, perché siamo fondamentalmente pigri, per citare un italiano conosciuto in tutto il mondo quale Alberto Sordi, perché siamo fondamentalmente orientati a trovare sempre gli accomodamenti e mai una soluzione netta, bianco o nero. A noi ci piacciono le varie sfumature di grigio. In questo senso, quindi, la citazione di Mario Monicelli è molto corretta. Probabilmente al paese servirebbe una frustata rivoluzionaria forte, robusta e efficace, ma non credo che ce ne saranno mai le condizioni, perché non è nell'enerva, diciamo, della coscienza e della stessa natura fisica e mentale del popolo italiano. Forse è una caratteristica per cui siamo riconosciuti in tutto il mondo, e la modalità con cui abbiamo anche combattuto le guerre ce lo ha plasticamente confermato. In questo senso, quindi, giusta riflessione di Monicelli, forse oggi molto opportuna riprenderla, Massimiliano, però credo che sia distante dalla realtà. E non a caso in Italia è stato sufficiente avanzare una proposta di antipolitica costruita demagogicamente a livello mediatico, come il Movimento 5 Stelle prima e poi oggi il Sovranismo 2.0, per annullare ogni tentativo di contrasto alle istituzioni, popolare, di piazza, forte, acceso, come avviene in Francia, in Germania, per citare paesi dove questo accade in questi anni, per sopire ogni movimentismo popolare indipendente da sovrastrutture partitico-politiche e per far rifugiare tutti nella classica lamentela da bar affidata all'antipolitico di turno. E questo conferma qual è il trend che caratterizza il nostro paese sul non essere d'accordo con politiche scellerate e sulla incapacità di animare un reale spirito rivoluzionario.
L'Occidente è in pericolo, parola di Milei, neopresidente dell'Argentina, che rilancia: attenti a chi vi deve difendere, vuole solo il socialismo.
Le parole del presidente argentino a Davos, già la partecipazione a Davos lascia abbastanza perplessi se si vuole essere autentici riformatori, non voglio eccedere nel protagonismo per arrivare a dire rivoluzionari, politici. Io credo che il presidente argentino Milei sia una costruzione mediatica del turbocapitalismo attuale, del consumismo globalista e gotico di questi tempi, e per questo non mi convince, l'ho detto in diverse dichiarazioni pubbliche. L'essere contrari al socialismo più ideologizzato, più estremo, più statalista è una posizione corretta, perché lo statalismo e il socialismo estremo ideologico porta a nefaste conseguenze che abbiamo visto anche in dosi ridotte nel nostro paese, ma dall'altra parte è chiaro ed evidente che la risposta non è il turbocapitalismo, non è il consumismo egotico globalizzato, ma l'economia sociale di mercato, di ispirazione cristiana e che trova fondamenta giuridiche, valoriali, chiare e definite nella dottrina sociale della Chiesa. Quel personalismo cristiano, quell'umanismo cristiano che mette al centro la persona con i suoi diritti, che vede un protagonismo della persona attraverso il riconoscimento anche di doveri e che mette al centro il ruolo dello Stato come soggetto regolatore, moderatore e tutelatore delle esigenze che vengono troppo spesso storpiate dal mercato se lasciato libero. Il mercato non è la risposta, come dice Milei, ma il mercato è uno strumento. La risposta è rispondere al bisogno dell'uomo. Il bisogno dell'uomo è fatto di diritti, è fatto di esigenze che vedono investimenti pubblici e privati, è fatto di dimensioni che si distaccano dalla logica del mercato, che è un rapporto costi-benefici. Se ci affidiamo al mercato, il rischio di introdurre eutanasia, aborto ad ogni livello e di trasformare le persone in cosa rischia di essere alto, e troppo alto.
Bologna a 30 km l'ora, la città e la politica in piazza contro l'epore.
Mi sono unito su invito degli organizzatori dei comitati cittadini bolognesi, di Bologna che cambia in particolar modo, al promotori di questa manifestazione contro il limite dei 30 km orari, la cosiddetta zona 30 Bologna. Abbiamo fatto la giornata di ieri una bella manifestazione di piazza, come rappresentante nazionale del Popolo della Famiglia mi sono unito a loro a dire il mio parere, a dare forza a questi cittadini, perché ritengo che è l'ennesima sperimentazione ideologica. Bologna è un'avanguardia di tutto questo, purtroppo, tesa a portare le persone a subire dallo Stato, ad ogni suo livello, in questo caso il Comune, delle imposizioni limitative della propria libertà. Io sono convinto che vada favorita la libertà dentro un quadro di rispetto reciproco e di tutela dei diritti di tutti, non vada limitata, e credo che la zona 30 sia qualcosa di folle, inconciliabile con la vita familiare, la vita lavorativa, rischioso per le casse delle famiglie, perché si possono prendere tante multe e si può rischiare la sospensione della patente troppo facilmente, e problematico anche per gli spostamenti. Allora, se si vuole ridurre l'uso delle macchine, si investa nei mezzi pubblici, si investa nelle modalità di mobilità integrativa, ma non si facciano queste soluzioni folli dove si creano solo impedimenti negli spostamenti, complicazioni, oneri e costi per famiglie e imprese e disagio sociale. Della retorica del sentire gli uccellini quando si va in macchina è la classica pastoia ideologica che la sinistra bolognese propone per dare corpo e ragionevolezza a una proposta che di ragionevole ha ben poco.
Il PD vuole incentivare il profilo alias identità di genere già dalle scuole medie.
Un altro tema preoccupante è quello dell'identità alias e portare nelle scuole, nei processi educativi dei nostri giovani, l'ideologia gender, che per primo Papa Francesco condanna ogni volta che ne parla. Purtroppo ho letto sulla stampa, su Repubblica nello specifico, proprio oggi, il dramma di una ragazza che ha avviato la transizione sessuale e non ha ancora conclusa, con bombardamenti ormonali e interventi chirurgici, e nel mentre, avendo avuto rapporti sessuali con uomini è rimasta incinta. Già il giornalista che parla di Marco che rimane incinto dimostra quanto anche questa ideologia sia pervasiva nelle narrazioni giornalistiche contemporanee. Invece è una ragazza che è rimasta incinta e che speriamo e auspichiamo lo Spirito Santo la guidi a rimanere donna, a portare a termine il parto e a vivere l'esperienza della maternità che potrebbe essere salvifica per abbandonare queste follie che aveva avviato. In questo senso, quindi, la carriera alias è una deriva preoccupante. Ci auguriamo che genitori, docenti e classe dirigente di questo paese si opponga per arginare queste derive scolastiche preoccupanti per l'educazione dei nostri ragazzi.
Nel frattempo, però, certe norme entrano di diritto nei contratti nazionali del lavoro, come è successo proprio in quello della scuola, dove si è inserito il riconoscimento dell'identità alias per transizione di genere.
È un processo che deflagra in ogni ambito della vita pubblica, lo ebbe a dire tanti anni fa quando nelle forze armate si cominciava a introdurre il tema e tutti i ministeri andavano di pari passo a seguire questa ondata ideologica. Va bloccata, va contrastata, va spiegata e argomentata e non si deve lasciare che nessuno possa introdurre ideologia gender attraverso questa narrazione della carriera alias in nessun ambito della vita pubblica, e questa è una battaglia sacrosanta, decisiva, forte, e che va compresa nella sua ragion d'essere più profonda, ovvero una persona va riconosciuta per il sesso, che è un dato biologico che acquisisce alla nascita e che viene registrato nell'anagrafe italiana nata da una legislazione definita nel 1987. Se vuole cambiare, non esiste la procedura alias, deve fare una procedura di cambio di sesso, che tra l'altro lo Stato riconosce dagli anni 80, molto complessa giustamente perché si tratta di qualcosa di delicatissimo, e una volta conclusa sarà possibile avere un cambio di anagrafe, di registrazione all'anagrafe. Voi immaginatevi una persona che è un maschio, che vuole sentirsi femmina e si fa definire a livello di carriera alias femmina, e partecipa a concorsi, gare con le donne, dove ha un vantaggio competitivo per ragioni fisiche enormi, dove magari l'elemento fisico prestante è decisivo per l'ottenimento di un posto di lavoro o per l'ottenimento di un risultato in gara. Questo sarebbe, oltre che folle, sarebbe anche ingiusto per le donne, e mi auguro che le prime a contrastare queste degenerazioni ideologiche siano le donne, che si sono battute per i loro diritti con forza e coraggio dalla Seconda Guerra Mondiale in poi.
Il Cardarelli, noto ospedale napoletano, è fascista. Questa è l'ultima follia di Laura Boldrini.
Penso che la classe dirigente di questo paese, nel degenerare sempre più, cerchi sempre di trovare sparate più alte per ottenere maggiore consenso. Questo è l'esempio di quello che ha fatto la Boldrini, definire un ospedale come il Caldarelli, che a Napoli risulta essere per tanti settori medici e di ricerca un'eccellenza, con ottimi medici presenti, credo che sia una follia che vada condannata. Purtroppo le sparate non sono cose rare, diciamo, ma sono cose quotidiane ormai per politici che hanno perso il lustro delle prime pagine dei giornali e che cercano di ritornare in voga attraverso queste dichiarazioni. Penso che oggi tutto questo argomentare su fascismo e antifascismo sia surreale in un paese che ha problemi ben più seri da affrontare e che di certo non vede, se non in certe azioni nostalgiche, frutto più di poca conoscenza e di troppa ideologia a buon consumo scaricata dai social, da YouTube e da internet, ma non vedo problematicità di un fascismo che ritorna in auge. Credo che non ci sia tutto questo, anche perché quell'epoca in cui il fascismo è nato era un'epoca completamente diversa da quella attuale, e bisogna conoscere la storia per capirlo, per non condannare o giudicare senza conoscere un periodo storico e per non utilizzare etichette che appartengono a un periodo storico diverso e che oggi sarebbero fuori dalla realtà, incompatibili con la storia contemporanea.
La Schlein condanna lo Stato ebraico, basta armi ad Israele, fa crimini di guerra.
Credo che la Schlein abbia fatto una dichiarazione che non sia contro lo Stato islamico, lo Stato israeliano, che non sia, come tanti giornali hanno detto, contro Israele. È una dichiarazione finalmente di buon senso, nel senso che davanti alla morte quotidiana di centinaia di palestinesi e di ebrei, davanti a un dramma come quella della guerra israelo-palestinese che continua nel silenzio omertoso degli stati più importanti a livello internazionale, compreso il nostro, l'Italia, credo che una parola come questa sia una parola tardiva, sia una parola ambigua, perché comunque doveva essere detta in un contesto di coerenza internazionale. Allora basta anche armi a Kiev, per intenderci, come Papa Francesco ha ripetuto, basta armi in generale, e credo che venga fuori semplicemente perché c'è un disagio interno al PD, alla sinistra italiana, che solitamente e storicamente è filo-palestinese, e quindi si avvicinano le elezioni europee, che saranno un test importante per la segretaria del Partito Democratico, e forse ha voluto un attimino riscaldare gli animi della sua classe dirigente e del suo elettorato di base su un tema su cui sono molto sensibili.
Armocromia, famiglia queer, granchio blu, schleiniana, ecco i neologismi inseriti nel Treccani del 2023. Io ci leggo però tanta ideologia e banalità.
Credo che la Treccani purtroppo stia abbracciando la banalità, uso una parola da te usata e molto attinente alla domanda, di questi tempi. È un grosso problema. La Treccani è un'istituzione e come tale dovrebbe mantenere un livello e un profilo alto delle innovazioni che propone, anche perché è il riferimento principe della lingua italiana e delle terminologie italiche. E quindi penso che inserire queste parole, la cui maggior parte sono parole tra l'altro neanche di lingua italiana, queer non è lingua italiana, dimostri che anche nella guida della Treccani ci sono dei problemi. Mi auguro che in Parlamento si possa aprire questo tema e discuterne, perché la Treccani è un patrimonio di tutti, è un patrimonio soprattutto per le giovani generazioni che devono nutrirsi di queste istituzioni che sono patrimonio, che tramanda valori di generazione in generazione e non possono essere tradite da contaminazioni ideologiche contemporanee senza contenuti e con vuoto culturale assolutamente evidente.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.